Nel West gli uomini muoiono sotto un tetto di stelle. Benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova emozionante puntata di Bucanieri. In questo episodio vi porteremo a scoprire l'incredibile Black Hills di Luca Mazza, pubblicato da Mosca Bianca Edizioni con copertina meravigliosa di Jacopo Starace. Per prima cosa ci presentiamo, io sono Luca,
io sono Mirko
e questo è Bucanieri, un podcast che parla di libri e alcolici. Se non ci avete mai ascoltati, benvenuti e benvenute, se ci conoscete, bentornati e bentornate. Partiamo con parlare di Black Hills, un ottimo romanzo che ora Mirko ci darà qualche coordinata iniziale, come diciamo al solito.
Come al solito. Benvenuti in questa nuova puntata in piena zona gialla.
Ancora resistiamo.
Gialla come la copertina di Black Hills. Allora, prima di tutto l'autore è Luca Mazza, nato a Bologna, classe 1980, pubblicato vari racconti per Acheron, Watson, Delos Digital, ha fondato il progetto Ignoranza Eroica assieme con Jack Sensolini, di cui abbiamo parlato in una delle primissime mitiche puntate.
La seconda puntata, quando abbiamo parlato di Vilupera, il loro secondo romanzo scritto a quattro mani.
Esattamente.
Meraviglioso, recuperatevi la puntata se non lo avete fatto.
E Luca si fa rispettare anche come scrittore singolo e scrive per Mosca Bianca questo bellissimo Black Hills, che è tecnicamente un weird western. Allora, brevemente la sinossi: siamo in Nord America, 1876, piena frontiera. In questa piena frontiera c'è il male, un male oscuro, sconosciuto, fatto di mostri, zanne, tentacoli. Per combattere questo male, siamo nel periodo in cui c'è ancora il colonnello Custer, Little Bighorn, anzi è proprio un concomitante con quegli eventi che tutti, anche chi non è diciamo appassionato di West, conosce. In tutto questo, diciamo, in questa ambientazione abbiamo appunto il colonnello Custer, Ofiuco, che è una sorta di pistolero stregone negromante, e attenzione Giuseppe Garibaldi,
grande personaggio Giuseppe Garibaldi. Io sono rimasto sorpresissimo di trovarmelo davanti,
detto ovviamente con un bel soprannome americano, Red Joe.
Red per via della camicia rossa,
e Joe perché è Giovanni.
Giuseppe
sì, Giuseppe Garibaldi. E questo team, diciamo, dovranno affrontare questo male per ricacciarlo negli antri da dove è venuto.
Esatto. Il racconto parte in un'altra maniera, il male si rivela dopo. L'unico che sembra sapere qualcosa, sì, è questo Ofiuco, chiamato anche Macumbiero. Lui è questo personaggio veramente misterioso, molto interessante,
sì,
veramente un personaggio di spessore, che va a trovare Garibaldi, che vive con i due figli avuti con una squaw amore lungo morta da non si sa quanto, e va a trovarlo poco prima che arrivi un emissario dell'esercito americano, che gli dice: per favore torna a darci una mano, che abbiamo dei problemi con gli indiani, perché sembra che gli indiani stiano facendo i pazzi. Il governo americano dice: mo vediamo noi, decidiamo noi chi deve vivere e chi deve morire. Garibaldi accetta di malavoglia, segue questo settimo reggimento di cavalleggeri guidato da Custer, e noti subito che tra Custer e Garibaldi le cose non sono proprio allegre, no, c'è dell'odio.
No, perché da un lato c'è un giovane Custer, perché è abbastanza giovane, un giovane Custer che ha voglia di mostrare il proprio valore in combattimento.
Che vuole, che lo che dice,
vuole la gloria.
Vuole diventare presidente dopo Ulysses
Grant,
che è presidente in quel periodo.
Custer vuole la gloria ed è giovane. Da un lato abbiamo uno stanco, cioè stanco,
anziano.
Sì, un Garibaldi in pensione, un Garibaldi che vorrebbe allevare i suoi bambini indiani che ha avuto con la sua moglie indiana ed essere lasciato tranquillo. In questo c'è molto, diciamo, la chiamata del vecchio mentore, dell'eroe, di quello che vorrebbe essere lasciato in pace perché ha già fatto il suo, e invece puntualmente viene riaccalappiato e ripreso.
Si capisce il calibro dei due personaggi quando dicono che Garibaldi dà del lei a tutti e vuole che gli venga, e gradisce che gli altri gli danno del voi. mentre Custer è l'unico che gli dà del tu e lo tratta veramente come l'ultimo degli stronzi e gli dice: qua comando io, non venire a pensare che perché hai fatto questo e quest'altro sei più importante di me, io ho il titolo di comandante, tu sei uno stronzo, devi ascoltare quello che dico
sì,
io.
Sì, perché Garibaldi ha proprio quel senso di gerarchia, di sì, rispetto verso i più anziani, e quindi lui dà del lei come si faceva una volta effettivamente, sì, sì, verso una persona di grado superiore dovresti dare del voi, mentre verso gli sconosciuti di pari grado dovresti darti del lei, del lei.
Poi parliamo un attimo di allora Mosca Bianca, poi torniamo al libro. Mosca Bianca Edizioni, casa editrice molto giovane, sì, se non sbaglio, sì, sì, italiana, sì. Seguitela immediatamente ovunque perché pubblicano libri che sono belli dentro ma stupendi anche fuori, hanno delle copertine incredibili. Io da poco ho recuperato De Cluna, spero di pronunciarlo bene, che ha una cover incredibile, ma anche questo di Black Hills è meraviglioso, cioè sono proprio libri belli da avere in mano.
Sì, 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 belli oggetti da collezione, esatto, da mettere sulla tua
mensola. Esatto, fanno una bella figura per mostrarli anche alle cene con gli amici e dire: guardate che bei libri ho, e la gente fa: madonna che belle cover, ed è un valore aggiunto veramente incredibile. Poi Jacopo Starace, copertinista di questo libro, è un fumettista incredibile, io ho letto il suo In che ha pubblicato con Stigma Eris. Complimenti a Jacopo Staracci, complimenti a Stigma Eris. Stigma è una casa editrice, diciamo, che si appoggia a Eris Edizioni, casa editrice torinese, che saltuariamente durante l'anno, solitamente sono 3 o 4 volte, fa partire dei progetti dove tu puoi preordinare un fumetto e sai che il fumetto comunque verrà fatto in ogni caso, non è come un Kickstarter che solo al raggiungimento di un determinato goal quel progetto vedrà la luce. Loro ti dicono: il fumetto noi lo facciamo lo stesso, ma se tu lo prenoti in anticipo, oltre a far arrivare più, diciamo, soldi all'autore, perché tagli i costi di distribuzione, se non mi ricordo, ma nelle copertine è ben spiegato, avrai in regalo allo stesso prezzo del libro che compreresti comunque in giro quando verrà pubblicato, un volumetto extra che non troverai mai più da nessuna parte, che non verrà mai più ristampato. Quindi ti porti a casa 2 piccioni con una fava, aiuti un autore, aiuti, gli fai arrivare un giusto compenso e ti arriva in più un secondo volume. Quindi è una bomba. Seguite subito Stigma Eris, case editrici incredibili. Detto questo, ritorniamo al libro, fine momento pazzia di Luca.
Ritorniamo al libro. Boh. Allora, come abbiamo detto, mostri e western. Questo, in due parole, potrebbe essere riassunto il genere weird western, però diciamo qualcosa in più. Allora, da un lato abbiamo il weird, letteralmente significa strano, sì. In realtà weird è una parola, un'etichetta, perché alla fine parliamo di etichette, che abbraccia tutta una serie di sfumature del bizzarro, del sovrannaturale, quella che chiameremo letteratura di genere, fantascienza, fantastico. Il weird è tutto, è diciamo tutto quel genere che ha un sacco di connotazioni diverse, cioè quindi abbiamo l'horror, il fantastico, la fantascienza, elaborati in una maniera meno canonica del solito. Questo ambientato nell'ambientazione appunto western. Che cos'è l'ambientazione western? Perché può essere una... tutti abbiamo idea dei cappelli e delle pistole, però insomma, esatto, per essere un minimo...
Le Colt, cavalli...
Colt, cavalli e allegria, Red Redemption, e ok. E il western è quel genere cinematografico e letterario che si assesta all'epoca della conquista della frontiera. Quindi siamo dopo la guerra di secessione americana, la guerra civile americana, in cui ci si rende conto che c'è un mondo a ovest da poter conquistare,
inesplorato,
assolutamente inesplorato, e si inizia a spostare la frontiera man mano sempre più a ovest, sì, con buona pace degli indiani che verranno trattati poco più come animali.
Sì, sappiamo bene che fine hanno fatto i Pelle Rossa,
sì.
Tra l'altro lo dicono anche nel libro che fino a prima, a ieri, i Pelle Rossa vagavano liberi e facevano quello che volevano. Adesso è arrivato l'uomo bianco a insegnargli quali sono i loro spazi e a dettare leggi, capito? E sì, sembra che Pelle Rossa vada bene, però in realtà non è che gli va bene, però non ha avuto altre alternative.
No. Come, cioè, qua sempre tiriamo fuori Barbero ogni podcast, ma è cosa buona e giusta. Come dice Barbero su una puntata, non mi ricordo più, perché tra le tante passioni che ha Barbero parla anche di West a volte. Alcuni indiani si erano adattati allo stile di vita occidentale di loro spontanea volontà, perché banalmente magari erano stanziali, cioè avevano già il loro villaggetto, coltivavano, quindi avevano uno stile di vita già più vicino a quello dell'uomo bianco. E poi c'erano quelli più famosi, cioè quelli che andavano a caccia del bisonte, quelli che facevano i nomadi, quelli di Cavallo Pazzo, per capirsi. Cavallo Pazzo è stato Nuvola Rossa, cioè questi nomi da film con John Wayne, che erano appunto gli indiani che non ci stavano, e i Dakota, i Lakota e tutte quelle confederazioni di tribù.
Il loro essere nomadi in continuo spostamento non si sposava bene con l'idea di colonialismo americano dell'epoca, che vedeva l'utilizzo della proprietà privata, cioè qua sono arrivato prima io, ho costruito il recinto, qua è mio, mentre per gli indiani è tutto nostro, andiamo dove vogliamo, giriamo, abbiamo le nostre tradizioni. Questo ha creato velocemente delle frizioni tra le due civiltà, che ha portato ad un quasi annichilimento totale dei Pelle Rossa.
Sì, 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 esattamente. Quindi l'ambientazione storica è questa qui, lo spostamento della frontiera a ovest, il selvaggio west, nello specifico Little Big Horn, quindi l'epoca in cui appunto gli indiani facevano veri e propri attacchi ai coloni, e quindi a un certo punto Ulysses Grant si è rotto i cosiddetti e ha mandato un novello colonnello Custer a sedare tutto quanto. Teniamo conto di una cosa, che erano le giubbe blu erano particolarmente efferate ed erano in certi casi ed erano comunque particolarmente volenterosi di farsi vedere, per far carriera, perché molto spesso erano generali degradati, nel senso che a un certo punto nella guerra, sempre questo è barbaro, pensate, questo a un certo punto nella guerra civile si erano fatti un sacco di generali, perché si era a corto di generali, quindi si erano fatti un sacco di generali. Lo stesso Custer era generale durante la guerra, dopodiché una volta che si è arrivata alla pace non ci se ne faceva più niente di tutti questi generali, e quindi tanti sono stati degradati a dei gradi più bassi, quindi c'era anche questa voglia di rivalsa. Questo spiega ad esempio Little Big Horn e Custer che attacca con un manipolo di uomini centinaia di indiani. Quindi siamo
non risparmiando donne e bambini. Perché Custer è passata la storia, anche quella vera, per essere stato veramente uno che attaccava indistintamente villaggi, anche semplicemente villaggi senza guerrieri, per provare a stanare i guerrieri. Una volta che tornasse, cioè quando i guerrieri tornavano a casa trovavano tutto quanto raso al suolo, gli americani si davano fuori e facevano piazza pulita. Quindi diciamo che lo sappiamo tutti, non si sono comportati in maniera proprio eccellente. Custer è un rappresentante perfetto di questa diciamo visione americana di come dovevano venire risolti i problemi, perché la chiave di volta che fa partire il tutto è che arrivano a chiamare Garibaldi perché ci sono dei movimenti di indiani che non comodano gli americani e gli dicono: ascolti, devi andarci una mano a fermare sta roba, c'è Custer che comanda, tu gli vai dietro con i tuoi ex commilitoni o comunque gente che lui conosceva, con cui aveva combattuto anche in Italia, e dai una mano a fermare sti indiani d'America. Garibaldi è un po' riluttante, va detto, perché non è proprio felice della situazione, però almeno ha la possibilità di muovere il suo reggimento, perché ha un reggimento con i suoi uomini, e loro devono fare tipo partono all'inizio che devono fare da rinforzo. Custer è quello che tipo entra come una punta di diamante nel villaggio che devono sterminare sostanzialmente, mentre Garibaldi deve mettersi da un'altra parte per provare a fermare eventuali fuggitivi. Quindi Garibaldi non va al centro dell'azione come Custer, è più un elemento di supporto.
Sì, tra l'altro, cioè, Custer nel senso è famoso, Fabrizio De André ci ha fatto una canzone, per dire, Fiume Sand Creek, tra l'altro citata da Luca Mazza in mezzo, perché quando questo qua è una piccola chicca, ma ve ne accorgerete se siete un po' appassionati di De André, Luca descrive, quando inizia a descrivere Custer, dice: il colonnello Custer è quel che è, occhi turchini, giacca uguale, che è la frase con cui De André descrive Custer nella canzone.
Ecco, questo non lo sapevo.
Quindi il libro è anche bello perché è costellato di tante queste piccole cosette che tu ti puoi benissimo godere l'opera senza saperle, ma se dopo le noti hai quella frizzantezza in più.
Sì, poi va detto che il libro è scritto veramente bene.
Sì.
A me piace la scrittura di Luca Mazza perché è veramente poderosa. Utilizza... le parole non sono mai usate a caso, immagino che nessuno che scriva libri usi parole a caso, ma qui si nota una ricerca per utilizzare il termine giusto al momento giusto. Tutto rende bene, tutto è aiuta la storia, è veramente incredibile,
sì,
veramente,
sì, sì.
Mai pesante, sempre scorrevole, veramente una
è scorrevole, colossale. È scorrevole, è ricercato, ma non è affettato nel senso di termini, cioè affettato
aulici a caso,
esattamente, non sono termini aulici a caso, è ricercato ma raffinato, ecco.
Esatto. Poi il libro si legge veramente in poco tempo, sì. Non è lungo, però è denso. Lo leggi, lo finisci, sei contento di averlo letto. Io non sapevo cosa aspettarmi, l'ho preso, dico la verità, perché Mirko mi fa, ne parliamo in puntata, ok, lo prendo. Ho preso quello fisico perché, caspita, la copertina è una granata, come abbiamo detto poc'anzi. Non sapevo ci fosse Garibaldi, inizio a leggerlo, mi trovo Garibaldi davanti, resto sorpreso, dico, oibò, qui partiamo già bene, ed è veramente una bomba. Cioè, lo si legge velocemente, scorrevolissimo, bello, bello, bello. Quindi sì, sì, Black
sì.
Hills.
Sì, i personaggi sono veramente resi bene, nel senso che Custer con la sua voglia di rivalsa, cioè non stento a credere che se avessi una macchina del tempo e tornassi indietro, probabilmente vedrei Custer esattamente come è descritto. Nel senso che Custer e le fonti storiche dicono che era effettivamente così. E lo stesso vale anche per Garibaldi, nel senso che ci sono sempre qui bellissime puntate di vari storici, tra cui Barbero, che descrive Garibaldi. E Garibaldi inserito in un contesto western ci sta proprio bene, perché avrebbe potuto benissimo averla fatta, sì. La guerra di... non so neanche se negli Stati Uniti c'è stato, non credo l'abbia fatta, ma nel senso avrebbe potuto benissimo starci nella guerra civile americana. D'altronde ha fatto molteplici battaglie in Sud America, è stato quando si dice Garibaldi eroe di due mondi, non è uno di quei titoli onorifici che dai a caso. Lui è stato veramente, non volete chiamarlo eroe perché magari è troppo di parte, ma è stato veramente un soldato dei due mondi e soprattutto delle cause perse. Cioè lui, se voi andate Wikipedia Garibaldi, ha tanti di quei titoli. È stato membro di non so quanti parlamenti. Lui finisce la sua vita come membro della Repubblica Francese, parlamentare della Repubblica Francese. Ha non so quante cittadinanze, è stato membro di non so quanti parlamenti, è stato generale, ammiraglio di una caterva di eserciti, tanti sudamericani, anche repubbliche delle banane a cui non avresti dato 2 euro, ma lui credeva nella causa e quindi fedele alla linea è rimasto. E lui era proprio così. Lui veniva chiamato e andava. Questo, tra l'altro, storicamente si ricollega al fatto che da giovane deve aver da giovane, questa è una roba che non sapevo, l'ha spiegata Barbero, da giovane Garibaldi entra in contatto con una setta cristiana, comunque una setta religiosa, di religiosi su una nave, i classici, come si vede sempre nei film, i classici incontri nella stiva di una nave in cui chiacchieri e inizi a essere amico. Tipo di questi religiosi che appunto predicavano la pace universale, il fatto che i veri uomini sono quelli che combattono per i propri ideali, per la causa della libertà, a prescindere dalla nazione. E lui ha fatto proprio suo questo credo e l'ha effettivamente messo in pratica, cioè lui voleva fare quello, cioè il guerriero per la libertà, che si trattasse di liberare e unificare gli italiani, che si trattasse di liberare quelli dell'Ecuador. Cioè per lui non c'era assolutamente differenza.
Comunque Garibaldi è stato veramente contattato da Lincoln per andare a combattere nella guerra di secessione, ecco, dalla parte dei nordisti. E adesso non mi ricordo se sia partito o meno, ma non mi pare, perché poi c'è stato anche il discorso dell'Aspromonte dove è stato ferito. Sì. Cioè era veramente un personaggio molto molto considerato.
Era una superstar quando è stato invitato a Londra, c'era il pieno.
Sì, nella puntata di Barbero di Garibaldi, sì. Lui lo dice che adesso, se guardiamo,
è contestato,
adesso è tanto contestato le mitologie, viene visto come nemico, vabbè, queste sono a mio avviso stupidaggini, ma
sì, poi ognuno, proprio vabbè, stronzate.
Però sono stronzate, è stato un personaggio grande, ha unificato sostanzialmente l'Italia. Lui è arrivato a Londra e c'erano tipo 500.000 di persone ad attenderlo. C'erano, lui adesso non mi ricordo dove era in alloggio, no? In questa villa dove dormiva, qua e là, andava in giro a vedere, lui andava a trovare gli operai, come anche andava a cena, a pranzo con i ricchi nobili, però si sentiva più a suo agio con gli operai.
Sì, infatti si faceva molta fatica a inquadrarlo politicamente.
Esatto. E c'erano quelli che lavoravano in questo hotel, in questa villa, che raccoglievano l'acqua dove Garibaldi si era fatto la vasca e la vendevano alla folla adorante. Cioè, rendiamoci conto, di Garibaldi sono uscite biografie mentre era ancora in vita. biografie che venivano vendute ovunque a New York e andavano bruciate come il pane, che parlavano di questo guerriero e di questo combattente per la libertà mentre lui era ancora vivo, quindi era veramente un personaggio mondiale,
trasversalmente. I nobili inglesi si sono stupiti di tutto questo successone e volevano conoscerlo.
Sì, era veramente un personaggio che attirava un sacco di attenzioni ed è uno che ha veramente fatto tanto, non solo per l'Italia ma anche per altri stati in giro per il mondo, per altri posti in giro per il mondo.
Quindi c'è da un lato un weird western, Black Hills può essere anche un what if, cioè cosa sarebbe successo se Garibaldi avesse accettato la proposta di Lincoln e avesse combattuto America nella guerra civile, perché alla fine questo è il discorso.
Sì,
perché Black Hills è ambientato dopo la guerra civile, appunto in pieno selvaggio west, e Garibaldi, detto Red Joe col suo nome di battaglia americano, è un veterano dei nordisti che si è ritirato
e ha detto io sto bene qui, ciao ragazzi,
sì, non è più tornato in Italia, è un soldato italiano che è rimasto lì, l'eroe di due mondi con un nuovo nome perché non gli rompano le palle, immagino, è rimasto lì.
Poi abbiamo altri personaggi interessanti, abbiamo Ofiuco, come abbiamo detto prima, sì, questo macumbiero, negromante, sciamano, perché ha anche dei poteri sciamanici, che viene mal visto dai settimo cavalleggeri, da Caster e via dicendo, perché ha sostanzialmente due motivi. Il primo perché è di colore e viene trattato malissimo, perché nonostante, lo dicono anche proprio nel libro, nonostante voi abbiate vinto la guerra e quindi adesso non siete più schiavi, non è che puoi venire qua a fare quello che vuoi, a parlarmi indietro, gli dice un soldato. E seconda roba perché lui non è un soldato vero e proprio, non ha la divisa come gli altri, non è inquadrato nell'esercito americano, lui è lì in quanto aiutante, diciamo, amico di Garibaldi, amico di anche molte avventure, perché nel libro ci viene praticamente esplicitamente detto che hanno combattuto insieme anche in Italia e non solo.
Sì, si fa
una grande amicizia lega i due personaggi. Amicizia,
sì, si capisce che c'è qualcosa di lungo corso e che Garibaldi non è la prima volta che affronta il soprannaturale.
No, esatto, non è la prima volta che affronta il soprannaturale assieme ad Ofiuco, però.
Esattamente,
lavorato insieme.
Sì, quindi si suggerisce, in un certo modo Mazza lascia aperte le vie a seguiti, spin-off, prequel, quel che è.
Speriamo,
in cui appunto Garibaldi sa che esiste qualcosa di più.
Sì.
Quindi c'è una vita parallela di Garibaldi, tra l'altro da un lato c'è la vita di Garibaldi soldato, eroe, dall'altro c'è la vita di Garibaldi ammazza demoni o comunque...
Molto bello, alla fine del libro, c'è tipo una cronistoria immaginaria di Garibaldi con tappe fondamentali della vita del Giuseppe, ovviamente è immaginaria.
Sì, a un certo punto in poi è immaginaria,
esatto,
proprio un motif.
Esatto, un motif molto ben riuscito. Oltre ad Ofiuco, grande sciamano, interessante, incredibile.
Ofiuco, perché non sai i pregressi di Ofiuco?
Di Ofiuco non sappiamo niente.
Va benissimo, a me ha ricordato un po' il supereroe della Marvel, quello che Nicolas Cage ha interpretato nel film. Ghost Rider.
Ghost Rider?
Sì, Ghost Rider, che non mi sfuggiva il termine. Tipo sì, quest'anima dannata, un po' sciamanica, così che deve...
Sì, perché ti dicono nel libro che Ofiuco ha questa cicatrice strana in faccia a forma di drago, che è un'entità che non si sa come è entrata in contatto con lui e che lo difende dalle forze del male e che parla con Ofiuco, lo aiuta anche quando deve fare dei riti sciamanici per provare a predire il futuro, a capire cosa sta succedendo, dove deve andare. Questo drago prende vita e parla con lui, quindi è una cicatrice che fa parte di lui, ma è anche una cosa esterna, noi non sappiamo da dove arriva.
Beh, tu ne ho più quel serpente.
Sì, vabbè.
Quindi è tutto collegato. Torna.
E Ofiuco è un pistolero molto abile, sì. È anche molto bravo a fare a botte, come vediamo in più momenti nel libro. È molto proprio rapido, lesto e parla poco e lascia parlare le azioni al posto suo. È uno che al quale non piace vedersi, come si può dire, pestare i piedi, ma si nota, sì, abbastanza bene nel libro.
Parla molto poco, cioè ha, sì, ha delle battute potenti.
Sì.
Ma sì, non è un
cavolo. Quando parla te lo ricordi, sì. Non parla per niente, sì, non dà, sì, aria alla bocca, è uno che parla quando ha qualcosa da dire.
Perché è il classico nel gruppo, nel party, diciamo.
Sì.
È il mago. Sì, cioè, proprio il mago è quello che ha una conoscenza superiore delle cose. e quindi non parla mai per nulla, c'è sempre un sottotesto in quello che dice, piuttosto che un determinato significato più profondo, perché appunto è uno stregone, è uno sciamano.
Sì, è uno sciamano. Poi abbiamo altri due personaggi che si aggiungono più in là nella storia, che sono Ultima,
sì,
e Madonna, l'ho appena letto, continuo a dimenticarmelo, continuo a dire Scuro di Luna, che sono queste due indiane, ci lasciano capire, indiane, sì, che conoscono il soprannaturale e lo combattono come Ofiuco, che si aggiungono alla battaglia di Red Joe, Ofiuco e gli altri per provare a fermare questo male che si è scatenato dalle Black Hills. Sono due combattenti incredibili, Ultima armata di macetti, ha due macetti e sono tipo, non so se in argento o magici, comunque mena dei fendenti pazzeschi ai mostri dell'oscurità, mentre Ultima, no, Scuro di Luna, ha sto cappello con una croce e ha questo fucile che spara, mi pare, i proiettili a croce, tipo che comunque emettono sta luce verde, perché tutti quanti proiettili ai quali vengono fatti dei riti magici per renderli efficaci contro le creature del male, perché vediamo nel libro che a un certo punto questa malvagità assali i soldati non riescono a fermarli perché gli sparano e non muoiono, un po' come sparare a degli zombie, esatto, che a meno, sì, che tu non li centri in testa, questi continueranno a rialzarsi, però queste creature del male, anche se gli spari in testa, loro si alzano comunque, quindi servono proprio queste cose, questi proiettili sciamanici, diciamo, per estirparli dal piano materiale.
Esatto, sì.
Poi abbiamo altri personaggi interessanti, l'indiano.
Sì.
L'indiano che accompagna Garibaldi e gli altri, adesso non mi ricordo se fosse Occhio di Falco. L'indiano chiamato Corno Dalce, anche questo un personaggio molto enigmatico che parla anche lui molto poco, mal visto totalmente da Caster e compagnia cantante, che capisce che Ofiuco è qualcosa di più che un semplice pistolero. E poi non mi pare ci siano altri protagonisti che si
muovono.
C'è Sherry, che è questa donna di facili costumi che entra un po' più avanti.
Non
con
c'è
la
veramente
storia.
West se non c'è una prostituta a Sherry.
Esattamente, altrimenti manca l'elemento dell'amore.
Sì, infatti.
E tutto si dipane in una storia che si legge molto velocemente, molto bella, molto non è violenta come in Vilupera. La violenza c'è,
sì,
ma non è preponderante, non siamo,
sì,
ai livelli dell'ultraviolenza.
Sì, non siamo ai livelli del Menare.
No,
non
esatto.
Non siamo ai livelli del Menare. Siamo
però
ai livelli dell'azione, perché
sì,
c'è molta azione.
C'è molta azione.
È quello che potremmo dire, trasportandolo nel cinema, è un film d'azione.
Sì, ma è anche un classico film western con la preparazione iniziale dove ti presentano le truppe e boom. Parti, c'è un momento di stallo dove sembra che tutto potrebbe finire male, si capisce cosa sta per succedere, c'è anche il classico momento dell'assalto al saloon,
sì,
con i buoni barricati che si,
sì,
preparano,
sì, sì, che
dove
bello.
Sembra che stia andando tutto bene, ma succede qualcosa che è veramente molto classico a livello western, però raccontato così bene che risulta sempre molto fresco e divertente. Io mi sono proprio divertito a leggerlo.
Sì, 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 è veramente molto divertente. Molto divertente e molto action, nel senso che si muovono sempre i personaggi.
Sì.
Non c'è, no, i personaggi sono ben caratterizzati, ma sono ben caratterizzati con quello che fanno, non con spiegoni inutili, retropensieri, monologhi a caso. Cioè, tu capisci Garibaldi come è fatto da come si comporta Garibaldi, tu capisci Ofiuco come è fatto da come si comporta, e via discorrendo per tutti. Cioè, Garibaldi, da tutti quei piccoli gesti che ha, il fatto che dà del voi, il fatto che comunque ha una certa età, il fatto che consapevole che ha una certa età e che quindi non è più, cioè, cose che il giovane eroente Garibaldi avrebbe risolto benissimo a mano in faccia, il vecchio e saggio Garibaldi le risolve con l'astuzia. Quindi è anche Ofiuco, capisci da quel poco che ti viene descritto,
E dal poco che dice che...
Dal poco che dice capisci il personaggio, cioè poche pennellate che delineano bene i personaggi.
Sì, sono caratterizzati, come hai detto, molto bene e sempre in movimento. Non c'è stasi.
No.
C'è sempre la storia che prosegue. Non è, come ha detto Mirko, non ci sono momenti di spiegoni in cui si fermano, si guardano e dicono il caos ancestrale, queste cose, due pagine e pagine di spiegoni, un po' alla, diciamo, Signore degli Anelli, no? Per farvi capire gli spiegoni di cosa stiamo parlando quando diciamo spiegoni. È proprio, ti viene detto quello che ti serve sapere, poi ne vuoi di più, è un problema tuo, ma quello che serve è anche quello che, diciamo, può andarci vicino, lo capisci molto bene perché è tutto spiegato, sì, in maniera eccellente.
Ecco, quello che serve c'è tutto. Quello che, sì, serve c'è tutto e non è indigesto, nel senso che non c'è troppo. Cioè,
no,
esattamente.
No,
a me, e tra l'altro, il soprannaturale, l'orrore di Lovecraftiana memoria, perché siamo da quelle bande lì, l'orrore è calato dentro, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, l'orrore è calato dentro la storia mano a mano.
Sì.
In questa spirale discendente che ti porta nel film horror più nero, non te lo schiaffa subito lì. Questo mi ha ricordato molto, totalmente diverso il genere, totalmente diverso tutto, Predator.
Ah sì,
nella
sì,
sua,
sì,
nella
sì,
sua
sì,
impostazione è Predator.
Sì.
Perché Predator è un film fondamentalmente che è un film che da guerra, cioè all'inizio è un film classico di guerra, che mano a mano devia verso il film di fantascienza con questo alieno che inizia ad ammazzare i soldati, fino a diventare fantascienza pura con lo scontro finale contro l'alieno. Ora, noi adesso, quando guardiamo Predator, magari non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo sentito nominare, o qualcuno ce ne ha parlato,
sì,
perché di sicuro non lo capisci dal trailer, perché è un film dell'87. Quindi non è che dici la nuova uscita al cinema, guardiamo. Te lo hanno descritto e quindi sai cosa aspettarti. Tu sai che non guarderai un film di guerra guardando Predator. Tu prova a pensare una persona che nell'87 aveva 20 anni e guarda per la prima volta Predator al cinema e tu ti trovi in questo film di guerra,
ma
anche sai
perché,
che c'è qualcosa che non va, ma non
tutto, sai. Tutto quello che circonda Predator lascia pensare ad un film di guerra con uno... No, Stallone,
Schwarzenegger.
Con Schwarzenegger come protagonista, non,
sì,
ti aspetti un film,
sì,
un film,
o comunque,
fantascientifico.
Sì, o comunque hai l'intuizione che c'è qualcosa di diverso dalla locandina, però no, ovviamente non sai, ovviamente
poi
la trama non la sai.
Le ambientazioni sono giungla,
sì,
elicotteri,
quindi tu sei una persona che vede questo film di guerra e che poi mano a mano devia e deraglia verso un qualcosa di totalmente diverso. E lo stesso vale, è nella stessa impostazione di Black Hills. Black Hills parte con un classico western di cui mantiene determinate, diciamo, motivi ricorrenti, e devia sempre di più verso l'orrore più nero, più assurdo.
Orrore eterno che i nostri eroi provano a fermare, ma come Fiuco dice ad un certo punto, l'orrore ha dalla sua parte l'eternità, che è un potente alleato.
Eh sì, perché poi anche questo, lo scontro è comunque locale.
Sì,
in questo c'è molto. In questo c'è un po' quel concetto di sword, di eroe, sword and sorcery, che abbiamo detto l'ultima volta. Cioè, non si sta salvando il mondo.
Si sta salvando qui ed ora.
Si sta, intanto, cioè, non si sta salvando il mondo, perché, come dice Ofiuco, c'è un male più grande che è eterno. Si sta tentando di tappare una falla per essere a posto, quantomeno per il futuro prossimo, e poi si vedrà.
Sì. Appunto.
Quindi intanto ci si occupa del qui e ora, del male, delle rogne che sono nelle Black Hills, poi sicuramente ci sarà un altro strappo dimensionale con un altro schifo da tutta l'altra parte, e quindi vai lì a fare l'idraulico e demoniaco della situazione e a sistemare le cose anche di là.
Esatto. In questo libro vince il premio miglior personaggio, secondo me, Ofiuco.
Sì.
Perché Garibaldi purtroppo lo vedi poco. Cioè c'è, è presente.
C'è.
Ma non ha tantissimo spazio.
Ha il ruolo del mentore.
Esatto, Garibaldi è proprio il mentore, è la guida anziana del gruppo. Garibaldi parla anche meno rispetto agli altri. Garibaldi è un ottimo modo per far partire il libro.
Sì.
Perché sai chi è Garibaldi, a meno che tu non sappia niente di niente,
sì,
sai benissimo chi hai davanti e come si comportava Garibaldi. Non ti serve, non serve tanto a descriverlo, perché tutti appunto abbiamo chiaro la sua figura. È un ottimo starting point per il libro, perché poi permette di portare avanti il tutto senza inutili spiegoni, come dicevamo prima. È un peccato che non abbia tanto spazio Garibaldi, però è anche vero che cosa gli fai fare di più? È anche anziano, non puoi farlo fare, che sì, è anche un anziano, diventerebbe... il Gandalf del momento che improvvisamente fa tutto lui, capito? Perché è comunque un uomo vecchio, sì, e può fare quello che può fare.
Diventerebbe assurdo.
Sì, diventerebbe.
Ci sono personaggi matto, molto più giovani che fanno tutto il resto.
Tipo
che tipo lui deve...
Ultima è scuro di luna.
Esattamente,
ragazzi,
cioè Garibaldi ha la funzione di mentore. Lui, mentore o alleato del protagonista. Nel
ma anche collante del gruppo.
E collante del gruppo.
Che tiene unito... nonostante l'orrore che arrivi, si trova ben che lui comunque impreparato, però serve a tenere unita,
sì, in questo,
la combriccola.
Tanto per unire le nostre puntate, in questo c'è un po' del Drus dei Draenei.
Sì, sì.
C'è molto del Drus di Draenei, adesso che abbiamo confrontato le varie opere, perché stiamo facendo le puntate in successione. C'è molto del Drus dei Draenei, perché c'è appunto questa leggenda vivente che vuole semplicemente godersi la sua vecchiaia.
Lasciatemi in pace.
E invece viene risucchiato di nuovo dall'avventura, perché appunto il male non conosce mai tregua, e quindi anche se sei vecchio devi fare il tuo.
Devi fare la tua parte.
E quindi si viene risucchiato, e Drus faceva questo soprattutto tra i soldati, lui faceva proprio da collante, cioè i giovani ruenti che hanno dalla loro le forze e le capacità, ma che però per questioni caratteriali, anche magari anche proprio per paura, possono a ogni momento della storia possono rischiare di disperdersi e di fare una brutta fine. E Drus da una parte, come con il suo carisma e con i suoi modi, e dall'altro lo stesso Garibaldi con il suo carisma e con i suoi modi, è il classico anziano che dice: ok giovani, stiamo calmi.
Esatto, perché i giovani vedono Garibaldi e dicono: vabbè, se c'è lui cosa può andare storto? Ed è quell'iniezione di fiducia e motivazione che solo un personaggio storico, solo una leggenda vivente può darti. Perché da resto...
sì, esatto.
Bon, detto questo, arriviamo alle conclusioni. Quindi, Black Hills, libro che è piaciuto ad entrambi.
Madonna, tantissimo.
Io spero tantissimo. Ho scritto a Luca per fargli i complimenti per il libro. Spero tantissimo che arrivi uno spin-off su Ofiuco, magari anche un prequel, un sequel, non lo so, però io me lo leggerei di corsa. Quindi Mosca Bianca e Luca Mazza, mettetevi a lavorare, grazie. Arriviamo al momento caratteristico,
sì,
di Bucarini.
Al momento top.
Cosa bere durante la lettura di Black Hills? Allora, noi ci siamo confrontati.
Sì.
Di solito quando pensi al western, pensi al whisky, perché c'è anche ad un certo punto in cui stanno combattendo nel saloon, Fiuco vedi whisky e si sente proprio la gola arida. Ed è scritta così bene che ti viene voglia di alzarti e bere un whisky. Però secondo noi si sposa meglio una birra doppio malto, nominata un paio di volte nel libro, queste birre corpose, ricche di sapore,
pesanti,
come la sabbia, come la polvere nel west, capito? Questo clima caldo, opprimente, che l'umidità ti attorciglia. Una bella birra, loro nel libro la bevono calda, perché i frighi probabilmente non esistevano, sì, e quindi quello che gli era. Però una bella birra a doppio malto durante la lettura, io ho provato a bere una birra normale, però è molto 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 rilassante e aiuta ad immergersi in questa atmosfera weird western in maniera incredibile.
Una birra fresca prima di affrontare il male.
Esatto, caricatevi con una birra. Detto questo, arriviamo alla fine della puntata. Grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato anche oggi.
Siete sempre di più,
noi siamo contenti. Vi ricordiamo che Bucanieri è un podcast autoprodotto che potete trovare ovunque: Spotify, iTunes, Apple Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast e via dicendo. Se ci ascoltate su iPhone, metteteci 5 stelle e perché no lasciateci una recensione. 5 stelle se volete, insomma, fate voi. Abbiamo anche una recensione a una stella.
Abbiamo il primo hater, questo primo, ci rende...
Qualcuno ci odia.
Questo ci rende famosi.
Esatto, quando hai gli hater vuol dire che vai bene. Parlate ai vostri amici di Bucanieri. E da poco, oltre ad essere su tutti i social, abbiamo aperto anche un canale Telegram dove condividiamo informazioni sulle puntate, curiosità, libri in sconto che troviamo in giro nell'internet. Quindi se siete curiosi, collegatevi al canale di Bucanieri su Telegram. Abbiamo anche un gruppo collegato dove si può disquisire con i due autori di questo avvincente podcast. Di nuovo grazie a tutti e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao
ciao.